sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che si trova nella lettera agli Ebrei, precisamente al capitolo 4, leggeremo i versi da 12 a 13, quindi ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Vittorio Fantoni. La parola di Dio, infatti, è viva ed efficace. È più tagliente di qualunque spada a doppio taglio. Penetra a fondo, fino al punto dove si incontrano l'anima e lo spirito, fin là dove si toccano le giunture e le midolla. Conosce e giudica anche i sentimenti e i pensieri del cuore. Non c'è nulla che possa restare nascosto a Dio. Davanti ai suoi occhi tutte le cose sono nude e scoperte, e noi dobbiamo rendere conto a Lui. Allora, un testo sicuramente celebre, nel senso che è uno dei testi classici che illustra la funzione della parola di Dio normalmente associata alla Bibbia. Ecco, ma possiamo ridurre la parola di Dio, come qui è espressa, insomma, nel testo che abbiamo appena letto, con il testo biblico, o la parola di Dio è qualcosa che va al di là, insomma?
Ma, sapete, l'idea... Al di là che a volte noi usiamo delle definizioni un po' più sbrigative, perché il nostro linguaggio comune è un linguaggio sintetico, no? La parola di Dio è ciò che Dio dice, ciò che Dio ispira. La parola è il luogo della comunicazione, è il luogo dell'incontro, e Dio ha scelto dei modi per incontrare e comunicare all'uomo. C'è un testo, sempre un testo del Nuovo Testamento, che dice che nel passato Dio ha scelto i profeti e ultimamente ha scelto il suo figliolo Gesù Cristo per parlare agli uomini.
Mi sembra proprio l'introduzione alla lettera agli Ebrei, esatto. Cioè da dove abbiamo tratto il testo.
Esatto, per cui sono parole diverse, sono tutte e due modi di comunicare. Altri modi di comunicare di Dio stanno... nell'esistenza umana, si colgono a volte nelle cose, negli incontri con gli uomini, nella sensibilità delle coscienze, ecco, nei valori che emergono anche nella società, sono luoghi di incontro tra Dio e l'uomo e che attivano anche dei canali di comunicazione tra gli uomini e gli uomini. E per cui, ecco, non a caso l'Evangelo di Giovanni, che dei quattro Evangeli, come dire, è quello più riflettuto, è quello meno antico, è quello che fa meno cronaca e più riflessione, afferma nel suo inizio, nel suo prologo, che poi sta alla base anche di ciò che viene dopo, che Cristo è la parola. Cristo quindi è il luogo del dialogo e della comunicazione. Cristo è venuto per comunicare agli uomini il sentimento e la volontà di Dio. Allora, in questo senso, io sarei vicino a una classica definizione protestante che dice che in realtà la Bibbia è una testimonianza della parola. È un modo con cui la parola e la volontà di Dio concretamente, direi quasi tecnicamente, sono trasmesse agli uomini.
Nel testo che abbiamo letto all'inizio è scritto che la parola di Dio è viva ed efficace, è più tagliente di qualunque spada a doppio taglio. Quindi sembrerebbe che più che l'aspetto comunicazione, qui viene sottolineato l'aspetto del giudizio in qualche maniera, o comunque sì, dell'efficacia che ha nelle scelte morali.
Infatti dice giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
Ecco, ma questo è un bel testo, ma come in effetti questo si verifica nell'esperienza del credente, insomma?
Ogni volta che noi veniamo in contatto con una persona e ne capiamo, ne percepiamo e poi decodifichiamo e capiamo i sentimenti che questa persona ha nei nostri confronti, si attivano diverse percezioni, una dei quali è quella di essere valutati. Faccio degli esempi così semplici, perché noi queste trasmissioni le facciamo, queste brevi trasmissioni le facciamo un po' all'impronta, ma nel momento che io sono in contatto con una persona particolarmente buona, sensibile, disponibile, e magari il mio animo non è di natura buono e sensibile e disponibile, o non lo è in quel momento, in quella situazione, io sento, se ho un minimo di sensibilità, un giudizio su di me, questo paragone. No? Ma noi viviamo di questi paragoni, e paragoni che ci motivano, che ci entrano nel cuore. A volte il nostro comportamento è cambiato, cambia nel piccolo e nel grande, perché una buona parola ci viene detta e quella buona parola diventa giudice delle mie cattive parole o dei miei cattivi pensieri.
Ecco, questa buona parola di Dio, è scritto, penetra a fondo fino al punto dove si incontrano l'anima e lo spirito. Naturalmente qui non è un discorso di anatomia, insomma.
Non è neanche probabilmente un discorso teologico. È così.
Noi però ci confrontiamo con tanti uomini e tante donne che però hanno difficoltà a percepire questa parola di Dio nella loro vita, nel testo biblico. E dunque, ecco, come possiamo comprendere questo testo che dice penetra a fondo questa parola?
Ma intanto diciamo la parola religiosa in genere, cioè la parola che riflette sulla trascendenza, su ciò che va oltre, è una parola che ha perso forza. Ha perso forza non perché gli uomini siano adesso più malvagi, perché gli uomini, almeno nel nostro Occidente, sono in una cultura post-cristiana. Quindi una cultura che ancora ha nelle sue strutture del pensiero una forte eredità ebraico-cristiana, ma che ha perso via via il senso della trascendenza. Poi, siccome questo non si perde, non si perde mai totalmente, in genere il senso della trascendenza, quando viene meno, viene buttato nell'inconscio e salta fuori per altre vie, no? Per cui, diciamo, c'è questo, a volte noi sentiamo una nuova religiosità che appare, ecco, ma non soffermiamoci su questo aspetto. Oggi dobbiamo dire che la parola di fede, la parola religiosa, ha perso forza, ha difficoltà a entrare qui, a entrare dentro l'animo dell'uomo. Si ferma, non è capito, è una categoria complicata e difficile. Se poi noi consideriamo che questa testimonianza, che è la scrittura, è anche stata scritta 2000, 3000 anni fa, in uno spazio che va dai 3000 ai 2000 anni fa, attraverso un linguaggio che è un linguaggio umano, un linguaggio che riflette culture differenti, ma sempre culture lontane, oggettivamente c'è questa difficoltà.
Ecco, però qui l'autore della lettera agli ebrei in qualche maniera sottolinea come la potenza della parola di Dio sia indipendente dall'uomo, cioè non è l'uomo che la rende forte o debole, ma possiamo dire che ancora oggi comunque questa parola, quando raggiunge l'individuo, non lascia indifferenti, insomma.
La lettura, la riflessione della scrittura, per essere efficace, per mostrare l'efficacia che qui è descritta in termini così fortemente emotivi, deve trovare anche un sostegno. E quel sostegno di cui la scrittura parla, lo Spirito Santo, cioè questo Spirito di Dio che parla al cuore dell'uomo e, come dire, confonde, demolisce le sue categorie che sono un ostacolo per recepire un certo linguaggio e lo rende disponibile. E riordina le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi criteri e fa spazio, e fa spazio. Questo però non significa che ci troviamo di fronte a un processo magico. Io a volte sento dire nell'ambiente protestante per questo aspetto, l'ambiente cattolico tende ad attribuire al rito e alla liturgia un valore quasi magico. L'ambiente protestante alla Bibbia. La Bibbia diventa un qualcosa di magico al punto che anche grandi autori come Karl Barth, grandi autori ti dicono la Bibbia ascoltiamola da un lettore, leggiamola e già di per sé provoca chissà che cosa dentro. Io non credo questo. Io credo che occorre attualizzare la Bibbia. Occorre che nelle comunità cristiane ci siano persone che si dedichino non tanto ad analizzare, ma a divulgare, a rendere vicino, perché a volte l'analisi allontana, e a mostrare come traducendo il linguaggio, la Bibbia propone delle linee di comportamento eccezionali anche per l'uomo di oggi, ma occorre questo lavoro di mediazione. Il compito ce l'ha la comunità ecclesiale, ce l'ha la Chiesa, ce l'ha quello che usiamo un termine ecclesiale, ce l'ha la catechesi, cioè l'insegnamento, no? Perché se no si rischia di parlare con una frequenza mentre le radioline delle persone sono, diciamo, sintonizzate su altre frequenze. Tu parli e ti chiedi perché non ascoltano. Non ascoltano perché ascoltano altro.
Quindi la catechesi, che non può essere rivolta solamente all'infanzia, insomma, no? Deve essere una catechesi continua. Ecco, sì, è un po' quello, sì, che in piccolissimo cerchiamo di fare anche attraverso questa radio.
Poi anche il livello della testimonianza. Il livello della testimonianza di fede, la presenza della Chiesa e dei credenti ha un valore testimoniale. Attraverso la loro vita, le loro scelte perfettibili, a volte deboli, attraverso a volte la debolezza che si mostra, ma una debolezza umile, non arrogante, si creano le condizioni affinché l'altro, attraverso noi, possa rendersi disponibile all'ascolto della parola.
Ci avviamo verso la conclusione di questa nostra riflessione su un testo che, lo ricordiamo, si trova nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, i versi 12 e 13. Qui è scritto: non c'è nulla che possa restare nascosto a Dio. Davanti ai suoi occhi tutte le cose sono nude e scoperte, e noi dobbiamo rendere conto a Lui. Ecco, qui si sottolinea, come dire, che ci sono degli ostacoli che gli uomini spesso frappongono a questa parola. E dunque, come tu hai detto, non c'è un effetto magico di immediata adesione, no, da parte dell'individuo, insomma, no, a questa parola. La risposta non è obbligatoria, insomma. Ma qui, ecco, si sottolinea il fatto che comunque un giorno ci sarà un giudizio, insomma, e dunque abbiamo delle responsabilità. Io non so fino a che punto un'osservazione di questo tipo possa incidere, possa avere effetto ancora oggi nel nostro tempo, in cui forse il giudizio che si teme di più è quello della propria coscienza, insomma. Non so, qual è la tua riflessione?
Da questo passo io oggi lo trasformerei in questo modo, lo vedrei in un altro modo. Dice: non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Non prendiamola nel senso, dice, non c'è nessuno che possa fuggire, perché prima o poi Lui vi coglie e vi giudica. Ma a volte, prendiamola in un altro senso, l'uomo oggi a volte si nasconde perché ha paura della vita, perché non trova risposte, si nasconde nel senso che si chiude, si nasconde nel senso che cela i suoi sentimenti e le sue emozioni perché non sa a chi consegnarli, perché ne è stato tradito, ne è stato ferito. No, il Signore entra, può entrare, entra e non si scandalizza. Fallo entrare, perché comunque Lui c'è e ci può essere, può capire. Vediamolo in questo senso.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.